iMagazine. Cronaca. Interviste. L'informazione mattutina su Radio Time.
Puntuali, così come avevamo promesso e così come ci aveva promesso, diamo il benvenuto al Time Magazine, a Radio Time, al sindaco di Palermo, Diego Camarata. Buongiorno, signor sindaco.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Intanto grazie finalmente per la disponibilità. Non so se lei sa, ma noi la cercavamo da un po', più volte abbiamo cercato di metterci in contatto con lei. Con scarsa fortuna. Benissimo, sono contento. Allora sarò breve perché sicuramente avrà un sacco di impegni e cose da fare. E gli argomenti, bene o male, li avevamo un po' anticipati sia agli ascoltatori che a lei. Quindi andrei subito con la prima domanda, relativa proprio al rimborso Tarso 2006. Quindi dicevo appunto, sembra lodevole questa iniziativa appunto di girare queste somme come fondi per il sociale e per il teatro.
Sì, in realtà questa sentenza del TAR aveva procurato diciamo la necessità da parte del Comune di fare un riequilibrio di bilancio e essendo il bilancio del Comune parecchio ingessato, cioè con una diciamo parte residua di discrezionalità veramente minima e quella discrezionale quasi tutta dedicata al sociale e alla cultura, eravamo stati costretti a fare un riequilibrio di bilancio tagliando prevalentemente su cultura e sociale. Questa delibera confermativa, che sostanzialmente non procura nessun aumento come erroneamente si è detto in questi giorni, ma sostanzialmente lascia inalterata la tariffa della Tarsu, ci consente però di recuperare queste risorse del 2006 e di rimpinguare. Pronto?
Sì, siamo qua, ecco, la sento.
Rimpinguare
le casse del sociale e del teatro, sì.
Quei capitoli che avevamo dovuto invece tagliare, quindi il Teatro Biondo, che per la città è una delle prime istituzioni culturali, il Teatro Massimo, tutte le attività culturali che avevamo purtroppo dovuto tagliare, comprese naturalmente quelle attività sociali a cui lei faceva riferimento, l'assistenza per i malati di Alzheimer, quelli per i malati terminali.
Sì, come verrà tecnicamente questo? Visto che in realtà ci si aspettava che ci sarebbe stato questo rimborso, quindi queste somme quantificabili in che maniera?
Sostanzialmente diciamo il rimborso ci sarebbe stato se noi non avessimo supplito a quelle carenze che aveva messo in evidenza il Tribunale amministrativo rispetto alla delibera che noi avevamo fatto nel 2006, cioè un difetto di istruttoria, un difetto di motivazione, cose che invece noi abbiamo in questa nuova delibera ampiamente illustrato, per cui insomma abbiamo sostanzialmente ripristinato quello che c'era senza nulla di nuovo.
E per quel che riguarda invece, sempre parlando di Tarso, il 2007 e il 2008, cosa dovrebbe avvenire?
Nulla, è tutto confermato, perché è confermato con questa delibera, quindi diciamo non c'è nessuna novità, così come abbiamo pagato nel passato, così come abbiamo pagato nel 2006, abbiamo pagato nel 2007, abbiamo pagato nel 2008, continuiamo a pagare nel 2009, non c'è nessun aumento, nessuna diminuzione, tranne che per l'IRPEF. Per l'IRPEF avevamo invece fatto un aumento nel settembre di quest'anno, avevamo portato l'aliquota allo 0,4 allo 0,8 perché io temevo che l'aumento del contratto di servizio dell'AMIA mi avrebbe portato questa necessità. Fortunatamente un lavoro di grande attenzione, di tagli e di risparmi notevoli, eliminando una serie di sprechi che si erano accumulati, ci ha determinato un piano industriale che invece ci porta ad una necessità che non richiede più l'aumento dell'IRPEF.
Quindi vediamo se ho capito bene, mi scusi se la interrompo.
Prego.
Visto che lei diceva il Comune praticamente si è messo in regola, allora è sbagliato parlare di rimborsi, semplicemente quel denaro che serviva a coprire quel buco è stato restituito alla cultura, quindi non si parla più di rimborso allora.
Assolutamente sì.
Quindi praticamente
ciò significa che in base a quello che ha fatto il Comune, che ha reso legittimo quell'aumento, di fatto gli aumenti non saranno più rimborsati perché erano corretti in quella maniera, ho capito
esattamente,
bene?
Esattamente così.
Ci sono quelli che poi vanno sempre alla ricerca del pelo nell'uovo e che fanno riferimento al fatto che una tassa come la TARSU raccoglie dei fondi che non possono essere destinati ad altri indirizzi. Come si pone?
Come si
scavalca questo inghippo?
No, è un falso problema, nel senso che queste risorse sono sempre utilizzate per il servizio di smaltimento e di rifiuti. Il problema era che se dovevamo restituire dei soldi e li dovevamo trovare, e allora a quel punto li trovavamo togliendoli da là.
Ah.
Sostanzialmente noi non li abbiamo mai tolti, ecco, questo è. Quindi non è che adesso finanziamo teatri e cultura con i soldi della TARSU, non ci servono più i soldi della cultura dei teatri e del sociale, non ci servono più per rimborsare quelli del 2006. Oh. È esattamente il contrario.
Sì, al TAR sono d'accordo, le chiedo proprio tecnicamente, perché poi non sono proprio...
Ma guardi, il TAR si pronuncia solo sul ricorso,
sì.
Il TAR si è ormai pronunciato, noi abbiamo fatto una nuova delibera, che è una delibera confermativa, all'interno di questa delibera abbiamo sostanzialmente rimosso le censure che il TAR aveva accolto sulla base di un ricorso che era stato proposto. Ci auguriamo che questa delibera non venga impugnata, naturalmente, e se dovesse essere impugnata ci auguriamo che resista questa volta alle censure di legittimità, perché riteniamo di averla ben motivata.
Beh, mi pare...
No, siccome abbiamo fatto chiarezza, almeno
sì,
adesso abbiamo capito.
Quanto meno su questo argomento, appunto, che riguarda la TARSU 2006. Quindi 2007-2008, la stessa medesima cosa.
Non c'è bisogno di coprire.
Non cambia nulla.
E no, a
questo punto, visto che siamo in atmosfera, appunto, di rifiuti, spostiamoci un po' a parlare dell'AMIA, visto che ci sono state sono stati dei cambiamenti in merito a quelli che dovrebbero essere dei tagli, vedremo se saranno definitivi o provvisori, merito a quanto ha detto appunto il dottor Lo Cicero, no? Cioè
sì.
Che il sabato e la domenica non verrà fatta la raccolta, che con AMIA
assieme... Sì, il sabato sì.
Ai festivi, no, perché quello che circolava era anche il sabato e la domenica e i festivi. E il problema con AMIA SM, quindi, laddove ci sono i mercati rionali, non ci saranno più gli uomini a disposizione per poter pulire le zone utilizzate durante i mercati rionali. E il problema dei rifiuti, quelli ingombranti, saranno questa volta a pagamento, che capisce bene con la cultura purtroppo triste che abbiamo spesso alcuni di noi palermitani, già non chiamavano l'AMIA sapendo che era gratuita, adesso a pagamento sarà ancora peggio. E quindi probabilmente si prospetta uno scenario poco felice per la città di Palermo.
Io non credo. Io credo che in tutto c'è necessità di, come vorrei dire, di trovare un equilibrio. E probabilmente l'AMIA in questi anni è stata governata con un aggio che era superiore alle sue possibilità.
Qualcuno potrebbe dire con un po' di scempiaggine anche, mi permetta.
Ma guardi, dipende dai momenti storici, dipende dalle necessità, dipende dalle condizioni. Io credo che questo management che c'è adesso ha fatto un buon lavoro.
Parla di Lo Cicero.
Sì, io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno.
Sono d'accordo.
E allora siccome a mio avviso questa amministrazione è sempre la stessa, è quella che c'è adesso e che è quella che c'era prima, quindi oggi comunque siamo riusciti nel giro di 6 mesi a riportare il bilancio di AMIA in riequilibrio. AMIA non perde più, dal prossimo anno sarà in pareggio, non abbiamo avuto bisogno di aumentare l'IRPEF per aumentare il contratto.
Questa è una bella notizia, però volevo chiedere semplicemente, tecnicamente, prego. Ripeto, io sono un po' tonto e quindi...
No, lo è proprio, guarda.
Come mai, da un momento all'là, che cosa è stato deciso? Qual è stata l'azione intrapresa che ha fatto sì che l'AMIA, che fino al giorno prima perdeva tantissimi soldi, da un momento all'altro non ha più perso soldi? Quindi è stato fatto un intervento?
Guarda, non è da un momento all'altro.
Sì, è chiaro, dico, la faccio semplice, ovviamente.
Purtroppo ci sono delle società che richiedono delle specializzazioni particolari, e ci sono momenti storici dove c'è necessità di un rigore particolare. Ci sono manager che sono in grado di recepire queste indicazioni, ci sono manager che lo sono meno. La politica talvolta è più debole dal punto di vista, come vorrei dire, del recepimento di queste necessità rispetto a dei tecnici. Lo Cicero si trovava e si trova nella condizione migliore, perché è un tecnico, perché conosce bene l'azienda, per essere stato per tanti anni il direttore generale, ha saputo toccare le leve giuste. Credo che da questo momento noi riusciremo a dare alla città un'azienda sana, stabile. Naturalmente questo dovrà essere compatibile con le decisioni del tribunale, con il quale ci confronteremo.
È questione di giorni, a quanto pare, no?
Dopodomani c'è la prima udienza, c'è un piano di risanamento che noi abbiamo messo in piedi, il conto economico è stato riequilibrato, c'è un piano per coprire le perdite. Credo che
scusi, ha detto il conto economico è stato riequilibrato, faceva riferimento, perché si parla insomma di questo, sì, che viene chiamato buco dell'AMI, di quasi 180 milioni
no,
di
no,
euro.
Sono questioni differenti. Il riequilibrio economico è sostanzialmente il pareggio tra i costi e i ricavi.
Ecco.
Se non c'è un pareggio tra costi e ricavi, l'azienda naturalmente perde.
È ovvio. Quindi fare in modo, diciamo, che non si continui a perdere praticamente.
No, già non si perde.
Già
più,
non si perde, esatto. Questo
non
è
si perde
dato.
Più da ottobre. Noi avevamo detto che avremmo raggiunto questo punto che gli inglesi chiamano break even a gennaio, invece lo abbiamo raggiunto con 3 mesi di anticipo.
Mi sembra buono.
Ecco, nell'ottica di un'AMIA che sta già abbastanza bene, la differenziata è cominciata, sta continuando, che risultati sta dando?
Abbiamo iniziato alcune iniziative, una delle quali in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente. Stiamo attendendo che il Ministero dell'Ambiente completi alcune attività che sono preliminari, e iniziamo questa prima forte sperimentazione in un quartiere della città, ma credo che anche lì presto avremo buoni risultati.
Quindi siamo, diciamo, sempre nelle more del bicchiere mezzo pieno. Procediamo in quella direzione.
Lo abbiamo avuto mezzo vuoto, forse tutto vuoto, quindi adesso guardiamo al futuro con speranza e con fiducia.
Però, se mi permette,
vede peraltro, sì, e come ha visto in questi giorni, c'è stato il recupero totale della regolarità della raccolta e dello smaltimento. Avevamo avuto sostanzialmente, questa città ha vissuto delle crisi nella raccolta e nello smaltimento dovute a due fatti patologici, perché il primo lo abbiamo avuto l'anno scorso, quando c'è stata una settimana di sciopero degli addetti, ed è evidente che se per una settimana gli addetti alla raccolta si astengono dal lavoro, naturalmente i rifiuti si accumulano. Si è parlato di emergenza rifiuti in quanto sono stati lasciati a terra i rifiuti, non in quanto c'erano problemi strutturali.
No, questo è chiaro.
Che determinavano un'emergenza. No, però questo è un fatto importante.
No, va sottolineato assolutamente.
Va sottolineato perché, certo, non si può paragonare la situazione che ha vissuto Palermo con la situazione che ha vissuto la Campania o che ha vissuto la città di Napoli. L'altro ieri, mi creda, ho veramente provato amarezza e anche un po', devo dire, di fastidio per le parole del governatore Bassolino, che dice ci hanno massacrato qua in Campania per l'emergenza rifiuti e di Palermo e della Sicilia non se ne parla. Beh, non se ne parla perché qua emergenza non ce n'è, la verità è questa. Perché,
diciamo che ce n'è stata poca, se proprio la vogliamo fare passare, mi consenta.
Guardi,
che non ce n'è mi sembra un po' esagerato, voglio dire. Abbiamo avuto qualche problemino.
No, abbiamo avuto delle situazioni di criticità che sono una cosa diversa.
L'emergenza
è quando esistono delle condizioni strutturali che se non elimini a livello di raccolta e di smaltimento,
poi possono degenerare.
E allora noi abbiamo avuto una settimana di astensione.
Sì,
in 10 giorni siamo riusciti
a ripristinare,
a recuperare tutto.
Sì,
poi
in realtà, sì,
abbiamo una situazione che riguarda soprattutto gli automezzi,
sì,
che sono, diciamo, assolutamente obsoleti. Allora li dobbiamo cambiare. Siamo al limite del numero degli automezzi sufficienti. Quindi quando abbiamo qualche guasto e possiamo avere qualche situazione di criticità in qualche zona della città che adesso è stata peraltro superata, quella che abbiamo avuto circa un mese fa è stata dovuta soltanto al maltempo, perché abbiamo avuto quel maltempo che voi ricorderete,
allora,
a Palermo c'è stato a settembre il
diluvio
universale,
sì.
A Messina è successo quello che è successo.
Purtroppo
quelle stesse condizioni hanno determinato uno smottamento nella nostra discarica, per cui le piste di accesso
erano praticamente inaccessibili.
Erano inaccessibili e abbiamo avuto quindi 2 giorni di ritardo nel conferimento.
Che chiaramente in una città come questa possono degenerare.
Accumulati in città.
Sempre parlando Damia, signor sindaco, volevo chiedere perché al di là di questi interventi sicuramente lodevoli che state facendo proprio per il recupero, a proposito di recuperi, ci sono tantissime aziende, enti, anche statali e comunali, che devono dare un sacco di soldi proprio di tarsu. Stiamo parlando di milioni di euro e di mezzo ci sono, che so, caserma dei carabinieri,
guardia
di finanza, che non so, devono pagare 300.000 euro uno, 400.000 euro l'altro, e sono soldi che dovrebbero entrare nelle casse, che fanno parte.
Guardi,
comunque
questo rispetto alle è già naturalmente un problema che bene che voi
cerchiamo di stare
rilevato.
Attenti.
No, ma non solo, ma le dico di più. La situazione paradossale che vive Amia è che Amia è sottoposta ad un'istanza di fallimento perché non paga i suoi creditori,
sì,
ma nello stesso tempo ha un equivalente credito nei confronti di comuni della provincia di Palermo e degli ATO e non riesce a riscuoterli perché i comuni e gli ATO non pagano. Ora, io credo che questa è una situazione
paradossale,
che
rappresenta dire poco
la follia,
sì,
perché se noi avessimo oggi, non dico soldi in più, soldi che ci devono regalare, soldi che ci devono
quelli
mandare
che ci aspettano
come contributo, quelli che ci aspettano, se a noi i comuni e gli ATO ci pagassero quello che devono, noi riusciremmo con grande serenità a pagare i creditori dell'AMIA. L'AMIA è già in equilibrio e non avrebbe nessun problema.
Però se io non pago la tarsu, mi arriva la cartella esattoriale con tanto di interessi. Arriverà anche agli ATO, ai comuni, questa cartella esattoriale?
Arriva, purtroppo però non pagano e noi non abbiamo strumenti normativi per poterli obbligare a pagare. Che cosa succede?
Non è un po' anticostituzionale la cosa?
Diciamo che è una situazione a cui bisognerebbe porre rimedio, dovrebbe porre rimedio la Regione, dovrebbe porre rimedio il Governo nazionale. Lei pensi che l'AMI ha fatto un'istanza di fallimento nei confronti del CONIRES, che è un consorzio di comuni che gli deve circa 23 milioni di euro, e l'istanza di fallimento è stata respinta.
Ah.
E quindi, voglio dire, invece, poi arriva una banca o un creditore, un fornitore, fa un pignoramento ad AMIA e lo fa presso il comune, noi siamo costretti a pagare. Ora, veramente questa situazione è una situazione che non... Ecco perché noi abbiamo anche chiuso la discarica ai comuni. Che dovevano conferire, perché io non posso consentire che vengano a conferire, non pagano e per di più esauriscono anche
la nostra possibilità di scarica. Certo. Ok, ma da qualche parte anche loro dovranno buttare, quindi poi è un problema che forse va risolto un po' più su, quindi alla Regione, mi viene da pensare, se è un comune in difficoltà.
Ecco, perché il governatore della Regione Siciliana non si preoccupa personalmente del problema dei rifiuti nei comuni della provincia e attiva un meccanismo per il finanziamento non solo dei servizi correnti ma anche del pregresso. C'è una situazione degli ATO in tutta la Sicilia che è una situazione scandalosa, con debiti assolutamente che vanno a mio parere intorno agli 800 milioni di euro, si parla di un pool di banche che dovrebbe finanziare, ma io sento solo chiacchiere e poi...
Siamo abituati un po' alle chiacchiere.
Lo so, però
tra l'altro nella lista di chi non paga... Dicevo, nella lista di chi non paga. Sì.
Quando i problemi riguardano la città di Palermo, allora tutti con le dita negli occhi e nessuno naturalmente vuole sentire ragioni, perché sa, se c'è un sacchetto per la strada, giustamente la responsabilità è di Amia, e allora poi accaduto è del sindaco.
Lei è un bel bersaglio comunque.
Ma io, spalle larghe, vado dritto, schiena dritta, però anche gli altri che si assumano la loro responsabilità, perché la città di Palermo non è più disposta a tollerare situazioni di questo genere.
Le dicevo, nella lista di chi non paga, tra l'altro, ci sono anche molti alberghi palermitani, anche famosi a 4 stelle, lei che tra l'altro è anche avvocato, com'è possibile non riuscire a far pagare questi enti privati?
Non credo, gli alberghi credo che paghino, devo dire la verità.
Adesso non facciamo i nomi perché non è nemmeno corretto, però mi crede che nella lista ce ne sono 2-3 di quelli grossi che sono in ritardo di centinaia di migliaia di euro.
Guardi, non le so dire perché naturalmente io non mi occupo della gestione di Amia, quindi non so, lo verificherò.
Posso leggere, un ascoltatore ci segnalava in merito al fatto che appunto viene ripristinata perfettamente tutta la raccolta, qualcuno dice sì, regolare, che venga al villaggio Santa Rosalia, e devo dire ci sono altre manifestazioni di abitanti, sempre di Palermo, che sappiamo bene che Palermo è una città molto grande.
Soprattutto dalla periferia.
Esattamente, le periferie sono ad un'altissima densità tra l'altro, e molto spesso pare che ci sia, non dico una dimenticanza, ma non una raccolta così capillare.
La capillarità, infatti, dal servizio.
Che vi può dire?
Adesso, lo segnalo all'AMIA, da quello che mi riferiscono dalla direzione dell'AMIA, la raccolta è stata regolare, i turni non ne sono saltati. Adesso oggi è lunedì, ieri probabilmente la domenica la raccolta non si è fatta, ma credo che tutto questo sarà recuperato col turno di questa mattina e di oggi pomeriggio.
Benissimo, allora andrei velocemente al terzo punto, anche perché stiamo parlando con un cellulare, non vorrei si scaricasse e restiamo così in 13, che non è bello. Progetti relativi al nuovo piano urbanistico, e quindi parliamo un po' anche di questo waterfront. Io vi ricordo, in periodo elettorale lei fece un incontro con gli elettori, e ricordo bene i suoi occhi quando parlò di un progetto fantastico, che era quello di costruire un grandissimo parco acquatico all'Acqua dei Corsari. Devo dire, io sono degli elettori che l'ha eletta, che ultimamente sono rimasto un po' deluso, glielo devo dire per correttezza, perché cerco di essere una persona trasparente. Del waterfront
le dico subito, il progetto del waterfront si è arenato in consiglio comunale, nel senso che io immediatamente, quando l'ho studiato, analizzato e ideato con i nostri tecnici, lo mandai in consiglio comunale per approvare una serie di strumenti ci davano la possibilità poi di portare avanti il progetto con la creazione di una STU, che è una società di trasformazione urbana. Purtroppo la lentezza del Consiglio Comunale ci ha bloccato, anche se devo dire c'è una buona notizia, perché è proprio di un paio di giorni fa, è passata finalmente in commissione urbanistica questa delibera che individua una serie di aree bersaglio, che saranno le aree dove bisogna sviluppare attività alternative di intrattenimento, piuttosto che commerciali, piuttosto che industriali, insomma una serie di una pianificazione che prevede anche lo sviluppo di tutto il waterfront. Noi sul waterfront abbiamo avuto una serie di richieste, di manifestazioni di intenti, c'è una volontà di investimento da parte di imprenditori stranieri, perché la città si presta in maniera straordinaria a questo sviluppo.
Ma i palermitani secondo lei sono preparati a uno sviluppo di questo tipo? Io dico sinceramente, perché non si può non fare i conti senza l'oste.
Guardi, io le devo dire di sì. Quando noi abbiamo iniziato la riqualificazione del Foro Italico, erano molti gli scettici che non credevano che alla fine saremmo riusciti a realizzare diciamo, e a riportare quella porzione di Palermo a una fruibilità che oggi è straordinaria. Si ricordi com'era il Foro Italico?
Ah, beh, assolutamente.
Abbandonato,
frequentato, diciamo, da prostitute, da tossicodipendenti. Oggi è un'area straordinaria, frequentata da famiglie, ragazzi, giovani. Pensi per esempio a quell'altro spazio meraviglioso che si trova accanto allo Stadio delle Palme.
Ecco, sì, il
l'idea è quello di
In ambedue i casi, per esempio, il discorso del Foro Italico è sicuramente bellissimo, tutto quel fronte del porto che si può vedere la sera, comunque le lucciole ci sono sempre. Per quanto riguarda il percorso vita, bellissimo, tra l'altro credo che se ne sia occupata allora, tra i tanti, forse Jimmy Dazzò, che era assessore, adesso non ricordo bene.
Sì, come no.
Fece tutto a costo zero, peraltro. Quindi
l'assessore era proprio l'assessore del ramo. Ora noi abbiamo fatto questo accordo con l'autorità portuale. L'autorità portuale ha mandato questo piano regolatore del porto che prevede una serie di interventi e quella zona, secondo me, è la zona che più si presta allo sviluppo futuro della nostra città.
Però c'è un neo in quella zona, mi consenta, ed il neo riguarda una porzione di via Messina Marina, tra via Messina Marina e via Messina Montagna, dove ci sono quei tristissimi container che hanno visto peraltro la morte di una bambina qualche tempo fa. Insomma, ci sono delle persone che sono in attesa, sinceramente dico, non ho capito di cosa, però sembrava dovesse essere una questione momentanea e purtroppo è da anni che queste persone là. Capisco che lei non possa fare tutto, ma visto che ce l'ho, ne approfitto.
No, per carità, spazi abitativi a Palermo ce ne sono pochi. Lì abbiamo realizzato la bambina, come lei sa, aveva
una patologia comunque pregressa.
Una sua patologia,
sì.
È stata quella che naturalmente poi ha determinato il decesso.
È che chiaramente ha fatto, diciamo così, si dice, scruscio ancora di più in questo senso.
No, ma per carità.
Ma anche se non c'era relazione tra le cose.
No, è un fatto estremamente doloroso. Poi sai, quando perde la vita una bambina è sempre doloroso, al di là delle circostanze in cui l'evento matura.
Chiaro.
Quella è proprio la zona che
andrebbe riqualificata.
È previsto proprio la riqualificazione.
Previsione in termini di tempo? Perché visto che ormai il Consiglio accetta, siete tutti d'accordo.
Aspettiamo che passi definitivamente in Consiglio Comunale questa delibera. Il nostro assessore, che è il professore Maurizio Carta, ha le idee molto chiare, è una persona molto, molto fattiva e devo dire veramente brillante, sta lavorando con grande lena, insomma ci vorrà qualche anno, diciamolo con serietà, però credo che tutte le premesse istruttorie per iniziare i lavori saranno svolti durante questo mandato.
Quindi siamo così in attesa, sempre col bicchiere mezzo pieno. Andiamo sempre in quella direzione, mi piace molto questa idea.
Le posso dire, guardi, la verità è che se io devo passare una mano di vernice su un edificio, il tempo che occorre sono 2-3 giorni. Se le opere che si devono realizzare sono opere strutturali, allora purtroppo i tempi sono più lunghi. Allora bisogna avere l'onestà di dirlo, perché è facile passare una mano di vernice e imbellettare un edificio che poi dopo 3 giorni ti fa rivedere le crepe.
No, quello sicuramente no.
Questa è una città che aveva bisogno e ha bisogno di opere strutturali che ne modificano il corso nel tempo, e io mi sono, devo dire, assunto questa responsabilità, che è una responsabilità che per un amministratore pubblico è, come vorrei dire, di serietà,
sì.
E però naturalmente non porta consenso, perché sa che consenso può portare il fatto che in questo momento c'è un cantiere aperto per il tram e che sta procurando in città un investimento di 400 milioni di euro, ma chi lo sa?
Ma infatti non lo so, non lo sapeva.
Così.
C'è nel mezzo anche il famoso svincolo di via
Perpignano?
Sì, c'è.
Perché si aspettava anche quello come opera importante per la città.
Veda, le amministrazioni pubbliche poi devono avere a che fare anche con le società che sono in crisi. Questa impresa è entrata in crisi dopo che noi avevamo fatto l'appalto, fatta la gara, affidato i lavori e non ha diciamo sostanzialmente iniziato i lavori. Adesso noi abbiamo rescisso il contratto, abbiamo ottenuto il finanziamento dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per fare la nuova gara e dovremo fare una nuova gara. Purtroppo non abbiamo che fare quando
ci mancherebbe altro.
Incidenti che
no,
che
sa cos'è che tante volte non sapendo, non essendo a conoscenza di queste cose, il cittadino che è un po' maligno, io lo dico proprio, se ne fottio pure il sabato, perché poi quello è il concetto della
però
cosa.
Però il cittadino non si ricorda che non c'era neanche quello di Leonardo da Vinci.
No, infatti, ma è per questo noi la cercavamo. Allora perché l'abbiamo cercata? Hai visto che infatti mi auguro lei possa essere con noi qualche altra volta. No, in chiusura.
Guardi, con vero piacere. Invece vi do una bella notizia. Torna CalzArt dall'estate prossima. Abbiamo ottenuto un finanziamento dal Ministero dei Beni Culturali.
Quindi niente a che fare con i soldi della Tarsu, diciamo.
Sarà no, non sono soldi della Tarsu. Sono un finanziamento particolare in due anni che farà il Ministero dei Beni Culturali su un progetto che noi abbiamo presentato, che è il progetto della rassegna estiva per la città di Palermo, che avrà come direttore artistico Filippo Daverio.
Ah, ma quindi ha accettato la direzione, finita l'incompatibilità con la RAI, c'era questo problema?
No, ma quello riguardava
il festino.
L'incarico di assessore, per questo non c'è problema.
Ah, ecco, è vero. Allora, l'ultima, in 30 secondi devo fare questa domanda, perché veramente se lei vedesse tutto quello che mi arriva qua tra Facebook e cose varie, insomma, le posso garantire
migliaia di domande, però
le dico sicuramente che non sono tutti auguri quelli che le fanno con molta sincerità, ma questo insomma fa parte.
Lo immagino.
L'ultima domanda che volevo farle, ma secondo lei tutti quelli che l'hanno eletta oggi sono contenti di averla rieletta, o ha un po' il sentore che forse qualcosa avrebbe potuto farla meglio, certe altre cose sarebbe stato meglio non farle?
O comunicarle anche meglio, perché magari, come si è visto, alcune cose sono state fatte ma l'elettore non lo ha saputo.
Guardi, io non sono di quelli che pensano di essere infallibili, sono però uno di quelli che pensa di essere una persona responsabile e impegnata con serietà. Talvolta le cose vanno bene, talvolta c'è un clima diciamo di consenso generato anche da una situazione politica generale che ti aiuta a fare bene le cose, talvolta c'è un clima negativo, ti trovi il presidente della regione contro, ti trovi all'interno del tuo partito un gruppo che prima ti sosteneva e ti diventa contro.
Ma perché accadono queste cose? Allora, come succedono queste
perché
spaccature?
Perché la politica è questa, allora è diciamo che le cose si vedono anche in maniera un po' distorta rispetto a come si dovrebbero vedere. Io sono come vorrei dire, fiducioso, sono certo che alla fine di questo mandato la gente capirà di aver avuto un sindaco serio, onesto, responsabile e che poi
piano
ha portato a questa città i suoi risultati.
Io guardi, me lo auguro sicuramente, devo dire di andare, cioè queste parole sono sicuramente bellissime e faccio un po' ambasciatore di ciò che accade e per questo le dicevo. Probabilmente molti elettori, e figuriamoci poi quelli che non l'hanno eletta, la considerazione che hanno per una serie forse di casi fortuiti, di casi dettati appunto dalle controversie, delle traversie politiche, quello che sia, non le hanno dato proprio una bella luce. Quindi io, se mi permette, mi permetto proprio
assolutamente.
Sentiamoci quanto più spesso, nel senso che magari ogni 10 giorni ci sentiamo e dice guardate sto facendo questo perché la radio, e sicuramente tutte le altre radio magari, avrebbero piacere gli ascoltatori appunto di poter sentire dalla voce del sindaco come stanno le cose, anche per poter si confrontare, perché in realtà lei da un po' di tempo non era più così visibile, contrariamente invece a quanto faceva prima,
dovuto togliere l'immondizia dalle strade.
Questa è una cosa
intendo dire che una città come Palermo è una città molto complessa, molto difficile, che richiede impegno, lavoro quotidiano 24 ore su 24 e talvolta credo che la misura dell'impegno che una città come Palermo richiede forse non ce l'hanno in molti.
Questo è vero, siccome io dovrei chiedere troppe cose ma non mi sembra corretto perché
tornerò nella vostra trasmissione avremo tante altre occasioni di confronto.
Ma guardi, lei me lo sta io me lo sto registrando quello che dice, per cui poi non mi dica
non...
Va benissimo.
Lo faccio veramente volentieri.
Grazie al sindaco Cammarata, sindaco di Palermo, al Time Magazine. Buona giornata.
Grazie, grazie.
Time Magazine. L'approfondimento su Radio Time.